Puntata 251 del podcast di Copy Persuasivo, qui Andrea, il Baffo, Lisi, bentornati a questo podcast che dal gennaio 2016 divulga la scrittura persuasiva in Italia, queste tecniche di persuasione scritta applicate poi allo sviluppo di un business, in particolare utili per te se sei un imprenditore di una piccola media azienda, se fai il marketing manager o il consulente marketing o se vuoi diventare un copywriter a tua volta. Siamo arrivati ormai al mese caldissimo di agosto 2022 e per celebrare tutto il percorso fatto in questi anni ti introduco a una nuova rubrica che è quella del meglio del podcast di Copy Persuasivo Premium, perché come forse saprai tutte le prime 6 stagioni sono da ormai dall'inizio di quest'anno diventate a pagamento all'interno dell'abbonamento a 50 euro al mese del Copy Persuasivo Club e lì ci trovi tutte le serie più avanzate uniche in Italia su Robert Collier, David Ogilvy e altri grandi copywriter come Gary Albert, non da ultimo poi Eugene Schwartz e tanti altri che arriveranno, più centinaia di tutorial su come fare scrittura persuasiva in pratica, come acquisire più clienti, avere più entrate ricorrenti. Molti si sono persi le puntate delle prime 6 stagioni e se mi stai seguendo qui sul podcast gratuito voglio darti comunque un'anteprima, perché abbiamo fatto delle conversazioni con grandi marketer italiani a vari livelli, insomma con varie specializzazioni, e oggi per esempio ti do un estratto da una delle puntate più famose, quelle più scaricate, con Serena Giust di all'epoca Booking.com, adesso Meta, quindi Facebook, specialista italiana del microcopy. Andrei a scoprire non solo di cosa si occupa lei, cos'è di preciso il microcopy, ma anche come ci siamo confrontati e quali sono effettivamente le cose da sapere quando si va a fare marketing diretto, quando si va a fare copy a risposta diretta e conversion copywriting online per portare le persone a, appunto, a fare delle azioni, superare l'indifferenza, avere un'esperienza utente superiore, cosa che è trasversale ed è molto utile per un copywriter anche conoscere. Come sempre poi, se ti è piaciuto questo estratto, ti consiglio di abbonarti, appunto il club è a numero chiuso, ma abbiamo ancora dei posti, richiedi l'iscrizione tramite il link che trovi nelle note dell'episodio e ci vediamo da quell'altra parte, avrai anche altri bonus come puoi scoprire sulla pagina apposita.
Come riconoscere un imprenditore imbruttito?
L'imprenditore imbruttito è sommerso di manuali sul marketing, sul mindset, ma non ha mai tempo di mettere in pratica quello che ha studiato.
L'imprenditore imbruttito è pieno di idee per il suo marketing, ma non sa mai da dove partire, perché ha tutta l'azienda sulle sue spalle ed ha sempre mille seccature da dover gestire.
L'imprenditore imbruttito ha troppi preventivi che cadono nel vuoto perché i suoi concorrenti sbragano il prezzo per rubargli i clienti.
Ma se tutto questo potesse finire grazie a un solo semplice step che tanti ex imprenditori imbruttiti hanno già fatto e che li ha fatti diventare imprenditori entusiasti?
Non serve ammazzarsi di fatica in azienda 16 ore al giorno, studiare di notte libri e corsi dei guru e sprecare tempo con falsi clienti a caccia di sconti. Se conosci questo piccolo segreto,
scarica la guida salvavita per imprenditori imbruttiti e scopri come si diventa imprenditori entusiasti, anche se non hai ancora una strategia precisa e anche se il tuo mercato è infestato di squali.
Se sei un imprenditore, vai su marketingpersuasivo.com e scarica la guida ora.
Diventa urgente anche per chi non si occupa in specifico di microtesti e non ha un'app, non ha, diciamo, un'azienda tecnologica, capirne di microcopy. Ecco perché oggi ho invitato appunto Serena Giust, esperta europea direi, esperta italiana sicuramente di microcopy, UX writer di una delle più grandi aziende al mondo nel settore travel di base ad Amsterdam, giusto Serena?
Esatto.
Benvenuta. Allora, io ho letto, come vedi ci sono anche tanti appunti presi da questo libro, UX Writing, che consiglio a tutti poi di andarsi a scoprire, edito da Apply nel 2019, giusto? È uscito?
Esatto, 2019, scritto nel 2018.
Ecco, io ho apprezzato molto la tua iniziativa perché nonostante lavori appunto in un'azienda tecnologica che ti ha preso per fare un determinato tipo di lavoro, poi ho visto che sei diventata anche team leader lì dentro, comunque hai voluto fare divulgazione per un pubblico molto diverso, cioè quello delle agenzie, dei freelance, dei consulenti, dei piccoli imprenditori italiani. Giusto. Raccontami però in breve, per chi non ti conosce, anzi, gli ascoltatori di Copy Persuasivo sono per lo più piccoli imprenditori, freelance o aspiranti tali, anche aspiranti copywriter, ecco, che hanno la passione per il copywriting, soprattutto, insomma, per la persuasione scritta e il marketing online e così via. Qual è stato il tuo percorso e come sei arrivata, ecco, a fare la UX Writer?
Allora, intanto buongiorno, buonasera a tutti e grazie Andrea per l'invito. Piacere per me essere qui. Io sono, sì, come dicevi tu, Serena, sono nata e cresciuta in provincia di Treviso, vivo ora ad Amsterdam e lavoro appunto come UX Writing Manager per Booking.com, possiamo dirlo, che è appunto questa grande multinazionale in ambito e-commerce e travel. E mi occupo appunto della progettazione dei contenuti all'interno del sito, no? Perché UX writing, per chi non lo sapesse, perché poi in Italia è ancora un ambito abbastanza inesplorato, significa creare quei microtesti che guidano le persone nella navigazione all'interno del sito e delle applicazioni, quindi che aiutano gli utenti a compiere azioni nella maniera più semplice e più efficace possibile, che danno le aspettative in quello che accadrà dopo, no? All'interno del sito. Quei testi che io dico nessuno legge, quindi quando mi chiedono ma cosa scrivi? Testi che nessuno legge, ma che in realtà hanno, come dici tu, un grandissimo impatto sia sulla navigazione che nell'esperienza dell'utente che proprio negli obiettivi del business stesso, e sono testi che sono ovunque. Io in realtà prima di lavorare nell'ambito del UX writing, io dico che sono nata nel marketing e cresciuta nel design perché per anni mi sono occupata di content marketing, quindi social media manager per Trivago, blog, newsletter, campagne, PR, influencer marketing. I miei testi, i miei contenuti erano molto ampi e con l'obiettivo di fare engagement principalmente. Poi, sai, era tra il 2013 e il 2016, è cambiato molto il panorama in quegli anni, i testi sono diventati sempre più corti, l'attenzione degli utenti sempre minore, bisognava essere più catchy possibili, no? E si facevano un sacco di campagne di advertising e quindi via via i miei testi sono diventati sempre più brevi. Ho iniziato a fare A/B testing all'interno di Facebook e altre piattaforme, cercare di testare e capire che cosa funzionava e che cosa no, quindi cercare anche di entrare in quelle che era la mente dell'utente. E lì ho imparato un po' le basi del mio mestiere. Effettivamente, poi quando mi sono candidata in Booking nel 2016, lo UX writing praticamente non esisteva, o perlomeno non aveva quel nome, e quindi ho visto in quel profilo determinate caratteristiche e skills che avevo approfondito e ho deciso ok, mi candido, però non c'erano persone che effettivamente avessero avuto una formazione da UX writer nel mercato, no? Però come dici tu, lo UX writing ha dei principi che secondo me sono alla base di tantissime diverse mansioni, no? E per questo l'ho trovato un ambito molto affascinante, di cui in Italia se ne parlava poco, quindi non avevo nessun contatto con cui confrontarmi. Ho detto, ma se nessuno ne ha parlato, perché non parlarne io? E così ho cominciato, ho deciso di scrivere un libro che per me è stato anche quasi una tesi, una ricerca personale per approfondire l'argomento e colmare delle lacune anche ambito design che avevo, no? Quindi proprio un percorso di ricerca e
Ci
approfondimento
credo.
mio, che poi ho condiviso e che mi ha portato fortuna, nel senso che poi da lì la community è nata e tante persone si sono scoperte, tra virgolette, anche UX writer, perché magari lavoravano in questo settore, facevano queste cose da tanto tempo, solo che non ci avevano dato un nome e all'estero quel nome c'era e l'abbiamo portato in Italia.
Ottimo. Per dare intanto una cognizione più pratica, concreta possibile a chi ci segue, ma non ci segue del tutto ancora all'inizio di questa intervista, facciamo degli esempi di pagine, di luoghi dove effettivamente te intervieni, ok? O uno UX writer appunto interviene.
I microtesti sono ovunque, diciamo per esempio in menu di navigazione, le call to action, la pagina di login, piuttosto che la pagina di errore, per quello dico sono quei testi che nessuno legge, perché sono quelli che ti guidano nella navigazione, ma non è per esempio la descrizione di un prodotto per me dell'hotel, no, è proprio il titolo da prenota qui, piuttosto che accedi alla tua area riservata, sono questi i tipi di testi che io scrivo e che sembrano dei testi banali, ma non lo sono affatto perché realmente sono capaci di guidare l'utente e se mettono l'utente in confusione possono anche creare dei danni al business, no? Quando le aziende si sono accorte dell'impatto che questi microtesti avevano, hanno cominciato a investire su questa figura professionale, che è chiaro, è molto molto verticale, quindi non tutte le aziende si possono permettere una figura di questo tipo, specie in Italia, però sempre più, secondo me, consulenti, designer, copywriter classici, acquisendo questa skill possono aiutare e offrire un servizio in più, perché ci sono tante, tantissime aziende che ne possono beneficiare.
Io faccio una premessa perché vedo che ho riscontrato questo anche dirigendo una piccola agenzia tutta in remoto in Italia da ormai più di 5 anni, che ci sono persone che si sono ferrate nel marketing diretto e arrivano a fare il copywriting per questo. Io stesso nel podcast per anni ho divulgato dei testi classici in cui si sono scoperte determinate cose che non erano ancora state testate scientificamente dai neuroscienziati come più di recente. Però questi marchettari, questi venditori per corrispondenza dell'inizio del Novecento avevano già capito determinate cose su come anticipare i dubbi, tranquillizzare le persone e provare quindi da lì poi a vendergli qualcosa. Le persone che però vengono da quell'approccio lì non solo scrivono in maniera prolissa, ma spesso e volentieri non hanno proprio cognizione di come portare, sembra un paradosso, però è una nicchia che io, lavorandoci dentro, ho visto crescere in questi anni anche in Italia. Chi scrive lettere cartacee, per esempio, quando poi deve traslarle su una landing page, sembra una banalità, ma una landing page poi per Google è una cosa, per una campagna su domanda latente è un'altra, e così via, fa dei disastri. Sono disastri principalmente non tanto solo titoli lunghi o brevi, ma anche sull'architettura delle informazioni, che è uno degli argomenti, diciamo, cardine del tuo metodo. Io personalmente sono stato illuminato anni fa quando, come ti accennavo in privato, mi sono formato con Joanna Wiebe, che è una canadese che viene dal mondo del software e che è una adesso insegnante di copywriting tra le migliori al mondo. E lei ha coniato il termine conversion copywriting proprio perché c'era bisogno nel lavorare su aziende software as a service che vendono online, e-commerce che vendono online e così via, ma non solo, anche nel mondo delle consulenze e dei servizi, nel fare testi ad hoc per tutti i punti di contatto che sono molteplici adesso, per portare una persona da totale sconosciuto a voglio aprire, diciamo, il portafoglio, la carta di credito, comprare e poi magari ricomprare o consigliare, quindi tutto il customer journey. Conversion copywriting, quindi, secondo lei, è l'incrocio appunto tra gli insegnamenti del marketing classico diretto, tutti quelli che sono gli insights, le cose scoperte dai neuroscienziati di recente e la user experience, cioè tutto il campo dominato fino a poco tempo fa solo dai web designer, gli sviluppatori di alto livello, tra l'altro, perché poi non parliamo neanche di web designer, tuo cugino del nostro tipico cliente, piccolo imprenditore sotto casa in provincia, che queste cose non sa neanche dove stanno di casa. Da lei, per esempio, ho trovato delle cose che hanno risuonato poi quando ho letto il tuo libro, cioè ridurre l'ansia delle persone, in particolar modo nelle call to action, quindi nei pulsanti di invito all'azione o comunque sia nelle sezioni di invito all'azione di una pagina. E non solo, anche il fatto che i test non si fanno per portare subito delle vendite, ma i test si fanno per imparare cosa c'è nella testa della gente, quali sono effettivamente le intenzioni delle persone, lo stato d'animo, la disponibilità, qual è il livello di consapevolezza che dobbiamo intercettare per prendere una persona e portarla poi avanti nel percorso. Ecco, altrimenti praticamente stiamo facendo dei danni, stiamo sprecando dei soldi perché i budget sono pochi, non sono quelli delle grandi aziende, i volumi di traffico anche, però sostanzialmente il generale del traffico è un costo, quindi dobbiamo trovare una quadra, no? Quindi voglio rimuovere alcune delle obiezioni che ci sono da parte dei piccoli imprenditori che vanno sempre di fretta e vogliono sempre risultati il più velocemente possibile perché non hanno dei finanziatori dietro, non hanno Wall Street e la borsa italiana dietro, eccetera, eccetera. Io li capisco, però bisogna anche allargare un po' la mente, il podcast esiste anche per questo, insomma, perché io sono grato a chi mi ha fatto conoscere il tuo libro, così ho imparato tante altre cose, insomma, e nello specifico, te l'ho anticipato un po' prima, però l'obiezione che si fanno tanti è quasi un luogo comune ormai, ma loro se lo possono permettere, infatti qualche puntata fa, parlando di persuasione tattica, ho fatto un'analisi del sito della Apple, parlando dei microtesti che ci sono sul sito della Apple, comparati per esempio a quello della Samsung, per mostrare quanto è diverso l'approccio, quanto è in percentuale proprio, sono di meno le parole, sono più parole sui benefici, eccetera, eccetera, tutta una serie di differenze. Ho cominciato così a dare un'idea, non perché dobbiamo scimmiottare, insomma, chi è così capitalizzato, ecco, così di successo, però qualcosa di buono potremmo prendere. Nello specifico, ecco, il discorso sui test è molto importante, perché io cerco da consulente e anche come agenzia, direttore d'agenzia, di ridurre le variabili per i miei clienti che dicono vengo da te che sei l'esperto, hai fatto tante campagne e tanta esperienza, quindi tu già saprai qual è il test giusto da fare e tendenzialmente saprai anche qual è il lead magnet perfetto, qual è la call to action perfetta e così via, no? Nel funnel. Non sempre così, soprattutto laddove ci sono persone che partono quasi da zero, magari hanno anche letto e studiato qualcosa in giro, ma di fatto non hanno storico, non hanno una lista, non hanno un traffico ben tracciato con Analytics perlomeno sul sito, e non hanno magari neanche speso più di 300 euro su Facebook in maniera corretta, quindi non abbiamo neanche dati lì da andare a vedere più di tanto. queste persone si aspettano forse, perché purtroppo ci sono tanti infomarketer che gli promettono la bacchetta magica, ecco, che poi non hanno magari mai venduto nulla che non fosse dei corsi. Domanda, visto che ho letto che torni periodicamente in Italia, almeno penso che il libro è pre-Covid, però credo che poi tu abbia preso, no? Spero. Immagino, visto che la maggior parte dei miei clienti sono aziende di servizi, ok, studi professionali, aziende di servizi nei vari settori, che ti capiti quando torni in Italia di, magari vai per referenze, insomma per referral, però di cercare su internet dei professionisti per qualcosa che ti può servire. Quali sono le cose che ti fanno incazzare di più, ecco, a livello di esperienza utente e di, anche di microtesti o cose che non trovi?
Guarda, io sto lavorando a un secondo libro, è molto sull'identità visuale verbale, no? E quindi ho fatto molta ricerca su quelli che sono i professionisti in Italia che sanno vendersi bene, sia a livello di identità visuale e verbale. E ho fatto veramente tanta fatica, nel senso che siamo un po' tutti calzolai con le scarpe rotte, io per prima, nel senso che io mi sono seduta al tavolo e ho cercato di mettere a posto il mio sito prima di lanciare il libro, perché ho detto, ma sia mai che parlo di user experience, è ancora tutto un disastro su WordPress. Però credo che ci sia ancora tanto lavoro da fare, soprattutto in ambito freelance e piccole aziende, su quello che è il messaggio che vuoi trasmettere, l'immagine che utilizzi per te stesso, per quella che è la tua missione, quali sono i colori che ti rappresentano, qual è le parole con cui ti descrivi i tuoi valori, no? E cercare di attirare una clientela che è affine a te, no? E instaurare delle relazioni con il tuo pubblico. Quella secondo me è una parte su cui c'è ancora molto potenziale e molto lavoro da fare, perché in Italia si fa poco.
Beh, io devo dire che ho visto il tuo sito, quindi sì, è un sito, non ci sono tantissimi contenuti, ecco, consiglio piuttosto di leggersi il libro per scoprire tante cose, però c'è un blog e a livello di immagine comunque comunica alta professionalità, quindi hai fatto bene, ecco, penso a mostrare questo livello di coerenza. Per quanto mi riguarda, io nel tempo avevo una grafica molto scarna, livello di esperienza d'utente notato da quando ho attivato l'e-commerce, anche problematico, sì, oggettivamente, perché non era una priorità e non l'avevo presa abbastanza sul serio. Però come agenzia, soprattutto per i nostri clienti, abbiamo cominciato a integrare sempre di più, anche se eravamo nati solo per fare testi per le landing page, per le email e così via, integrare sempre di più questo lavoro, perché di fatto poi impatta. Non lo puoi vedere il primo giorno, non lo puoi vedere dopo un mese, ma ti permette poi, soprattutto un target di persone che vogliono pochi clienti, che li pagano tanto, e, o comunque aumentare la propria autorevolezza percepita nel mercato di riferimento, è fondamentale come tipo di lavoro. Non basta avere la strategia giusta, non basta avere i testi giusti, i contenuti, ma devi anche avere una presentazione coerente, ecco, di tutta, e controllare anche i dettagli, ecco. Roba tipo i messaggi di conferma e queste cose qui.
E aver chiaro quali sono i tuoi valori, qual è la missione, cercare di rispondere a questo set, no, di principi che tu definisci per la tua azienda, per te stesso, per qualsiasi cosa tu voglia lavorare, può sembrare limitante all'inizio, ma credo che poi nel lungo periodo sia un lavoro che porti molto beneficio, nel senso che poi la coerenza, che abbiamo ripetuto più volte, secondo me ripaga e ti aiuta a semplificare poi tantissime scelte, nel senso che se per me uno dei miei valori è la semplicità, sono sicura che non andrò a fare delle guide, degli elaborati, dei libri che vanno super nel dettaglio piuttosto che essere elaboratissimi, no, il mio obiettivo è ad essere semplice.
Okay. Ma visto che menzionavi che stai lavorando al secondo libro, quando è uscito questo qui, no? È un passato un po' di tempo, UX Writing per gli italiani, UX, ecco, per capirci, chi ci sta ascoltando solo sul podcast e non ci guarda su YouTube. Allora, nel frattempo te però cosa hai imparato, ecco, cosa è cambiato pure rispetto a quello che avevi messo in questo libro qui? Non devi rivelare tutto quello che stai mettendo nel secondo libro, però se ci vuoi dare qualche anticipazione.
Sono cambiate tantissime cose, nel senso che il mondo dello UX writing si sta avvicinando sempre di più a quello che è il design, e tant'è che in tantissime aziende il profilo dello UX writer viene ora chiamato content designer, vedi Facebook per esempio, Meta, mentre Google per esempio ancora lo chiama UX writer, però la professione è quella. Diciamo che la parte design si sta sviluppando molto, è sempre più un requisito anche lavorare con i tool di progettazione come può essere Figma, e questo è un complessità aggiunta, ma è anche un grandissimo beneficio perché ti permette di collaborare direttamente ed entrare nel processo in una primissima fase, no? Quindi andare a lavorare con il designer, con il product manager, con lo sviluppatore direttamente in quello che è il file di prototipazione, no? E quello, quando ho iniziato io a scrivere il libro, ancora non era così sviluppato, lavoravamo ancora molto offline in momenti diversi, no? Quindi quello sicuramente è un beneficio. E poi una cosa che io dico spesso, che ho messo questo set di 10 principi, no, all'interno del mio libro.
Il tuo manifesto.
Il mio manifesto. Il decimo era appunto accessivo e accessibile e inclusivo. E l'avevo messo decimo proprio per toccarla piano, tra virgolette, nel senso che mi rendevo conto già nel 2018 che fosse un tema importante, delicato, non avevo una grandissima conoscenza che mi permettesse di elaborare con chiarezza questi concetti. Se dovessi riscriverlo oggi, probabilmente partirei da lì, perché il fattore accessibilità e inclusività è un po' alla base di quello che è tutto il resto, nel senso che se ci assicuriamo di avere testi accessibili e inclusivi, poi saranno a loro volta chiari, coerenti, strutturati e via dicendo. Quindi quelle sarebbero le due aree di focus che andrei ad elaborare un po' di più.
Vuoi continuare ad ascoltare questa lezione? Bene, iscriviti al Copy Persuasivo Club. Con appena 50 euro al mese puoi avere accesso a oltre 200 ore di video lezioni, tutorial, podcast premium come quello su David Ogilvy, quello su Gary Albert, quello su Robert Collier Letterbook e tutta la serie integrale ovviamente di Eugene Schwartz. Ma ogni mese soprattutto carichiamo nuove video lezioni, nuovi contenuti esclusivi e approfonditi dalla nostra esperienza in agenzia su tutto quello che funziona nel mondo del copywriting, del marketing persuasivo per le PMI italiane. Bene, adesso c'è anche un'altra grande novità. Con il tuo abbonamento puoi avere automaticamente anche 7 giorni gratis. Vuol dire che non rischi nulla. Se non pensi che la nostra formazione sia abbastanza di alto livello, bene, entra e dai un'occhiata con i tuoi occhi da solo. Puoi entrare adesso su club.copypersuasivo.com, abbonarti per 7 giorni gratuitamente, dare un'occhiata, vedere con i tuoi occhi quanto possiamo insegnarti sulla scrittura persuasiva e sul marketing che funziona oggi in Italia.